ci dobbiamo mettere. Buonasera, diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale del 23 ottobre. La parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni.
Presente.
Tebasti.
Presente.
Gardini. Gardini.
Presente.
Non so che ci sei. Guerzoni Marco. Presente. Zaccarelli.
Presente.
Bozzoli. Presente. Arletti. Lasagna ha comunicato che arriva più tardi. Sereni.
Presente.
Rubiani.
Presente.
Vandelli.
Ha comunicato a me che non può venire.
Benissimo. Costa anche ha scritto che non sarà presente. Lugli ancora non c'è. Ok. Boh.
Facciamo i verbali così.
Sì. Primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione dei verbali della seduta precedente, ossia del 17 luglio del 23. La parola alla dottoressa Rocchi.
Non del 17, del 28 settembre, no, è del 28 settembre.
Allora c'è un errore da correggere all'ordine del giorno, non ce ne siamo accorti, infatti mi sembrava un molto antico.
Avevi quello lì, guarda, 28 settembre, guarda, quello che ho io è giusto.
Ho sbagliato foglio io, comunque l'ultima seduta.
Sì, esattamente. Approvazione verbale della seduta precedente, voto favorevole unanime. Approvazione del regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Campogalliano, voto unanime. Approvazione del piano comunale di protezione civile, voto unanime. Convenzione tra il comune di Modena, comune di Bastiglia, Buonporto, Campogalliano, Castelfranco, Castelnuovo, Nonantola e Soliera per la gestione del canile intercomunale, voto favorevole 8, un astenuto Lugli. Aggiornamento piano strategico per l'ottimizzazione gestionale e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale, voto favorevole 8, un contrario Lugli, un astenuto Rubiani. Approvazione del bilancio consolidato del gruppo comune di Campogalliano 2022, voto favorevole 8, un contrario Lugli, un astenuto Rubiani. Variazione al bilancio di previsione 23-25, aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, voto favorevole 8, due astenuti Lugli e Rubiani.
Qualcuno vuole la parola oppure lo possiamo mettere in votazione? Allora possiamo mettere in votazione, chi è a favore? Unanimità. Bene, allora, dopo i verbali, il punto all'ordine del giorno seguente è non è una delibera da approvare, ma è una presentazione del report sul gioco d'azzardo nel territorio dell'Unione Terre d'Argine. Sono qui con noi, poi l'assessore farà le presentazioni precise, Federconsumatori e il CSV, che sono le associazioni che hanno seguito questo progetto per l'Unione, e lo specialista che appunto ci illustreranno questo argomento, questa ricerca, questo progetto fatto. Passo la parola all'assessore Zaccarelli.
Buonasera a tutti. Allora, stasera parliamo di un fenomeno che ha una certa gravità, si tratta del gioco d'azzardo. È un fenomeno allarmante su cui l'Unione delle Terre d'Argine vuole intervenire, ha voluto intervenire con questo progetto che ci presenteranno i nostri ospiti stasera, Un Argine all'azzardo, e che finanzia con una somma che si aggira intorno ai 147.000 euro, 100 più, 100 meno. Questo progetto è nato per contenere le ricadute in termini di salute delle persone, di drammi familiari, di disastri economici e sociali. Sapete che oltre alle cifre che ci diranno i nostri ospiti, che sono cifre impressionanti, sono le cifre del giocato, ci sono cifre ancora più impressionanti che sono le cifre di quanto si perde, di quanto in termini monetari perdono le famiglie, che a volte appunto finiscono sul lastrico e con conseguenze veramente notevoli dal punto di vista sociale e anche sanitario. Stasera abbiamo con noi Valeria Lodi, che è la coordinatrice del progetto Un Argine all'Azzardo delle CSV Terrestensi, e Marzio Govoni, il presidente di Federconsumatori, e Massimiliano Vigarani, che è uno statistico che ci spiega i dati, perché non sempre i dati si riescono a leggere nel modo corretto. E quindi vi lascio a Valeria, che vi presenta un po' il progetto più nel dettaglio.
Rosso, boh, grazie.
Allora, buonasera a tutti. Vi presento brevemente questo progetto che è partito nell'ottobre del 2022 tramite un percorso di coprogettazione con l'Unione Terre d'Argine e ha visto la partecipazione di cinque enti che sono qui indicati, quindi CSV Terre Estensi come ente capofila che ha anche un po' un ruolo di coordinatore del progetto, CEIS Arte, Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, Dedalo ODV e Federconsumatori Provincia di Modena, tutti enti e associazioni che hanno un'esperienza consolidata su queste problematiche dell'azzardo. In realtà noi abbiamo allargato la nostra partnership in maniera più o meno informale, si sta ulteriormente allargando a molti altri soggetti. Qua vedete i primi aderenti, però non sono gli unici. E proprio perché uno dei punti fondamentali del progetto è quello di fare rete. Scusa Simona, se puoi tornare indietro un attimo. Uno dei punti del progetto è proprio quello di fare rete tra tutti i soggetti del territorio, partendo dal terzo settore, al servizio sanitario, al servizio sociale. Quindi abbiamo lavorato i primi mesi molto per creare questa rete di collaborazione tra le varie realtà. Ed è un po' la cosa principale. Vi riassumo brevemente le azioni previste dal progetto insieme anche ai primi dati, perché ormai è un anno di progetto, quindi possiamo al momento riassumerle in queste tre macro aree: l'attivazione di servizi al cittadino, un'attività di informazione e formazione e un'attività di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza. Rispetto alle azioni realizzate, sono stati aperti degli sportelli di consulenza per il sovraindebitamento, quindi con in mente soprattutto l'azzardo, ma tante persone magari si trovano in questa situazione senza avere questo problema. A Carpi 34 accessi in questi primi, diciamo da gennaio. Soliera 10 accessi, Novi 7, Rovereto 4. Pensate che questi sono due sportelli che sono partiti a febbraio di quest'anno, mentre Carpi e Soliera erano già aperti dall'anno scorso, anche da prima. Campogalliano, che ha iniziato anche loro a febbraio, 8 accessi. Sembrano numeri piccoli, ma per un periodo di tempo così breve su un tema così specifico, per noi sono numeri molto grandi in realtà. Questo ci dice che c'è un bisogno. Questi sportelli sono nati, sono stati pensati come anche servizi che vedete successivamente in contesti neutri, quindi non sanitari, vicini al cittadino, di modo che la gente possa avvicinarsi, chiedere aiuto senza sentirsi stigmatizzata, perché ad esempio sono dentro la casa del volontariato, dentro la camera del lavoro, ad esempio a Campogalliano, oppure dentro la casa della salute di Novi. Sono stati aperti due sportelli di consulenza psicologica, uno a Carpi e uno a Novi di Modena, dentro la casa della salute, appunto a Carpi e alla casa del volontariato. Sono servizi a disposizione di tutti i cittadini dell'Unione, quindi indipendentemente da dove uno abita può andare e cambiare comune senza problemi. Due gruppi di sostegno, un gruppo per giocatori che attualmente conta 13 persone e un gruppo di aiuto per i familiari che ad oggi conta 5 persone. E sono state attivate delle azioni di informazione e formazione, quindi è stata aperta una pagina web dedicata, un numero verde in modo che le persone possano anche contattarci gratuitamente. Ci è giunta voce di qualcuno che aveva bisogno ma non aveva credito sul telefono, non sapeva come chiamarci perché effettivamente non hanno più un soldo. Pagina Facebook, pagina Instagram e ovviamente i dati di cui poi ci parlerà Massimiliano perché si parte da un'analisi di quella che è la situazione. Federconsumatori per il progetto ha realizzato un primo rapporto sull'anno 2021. Stasera presenteremo i dati del rapporto 2022, che poi magari credo che Massimiliano vi dirà anche un po' in confronto con l'anno precedente, e sono appunto dati molto importanti. Sempre come informazione e formazione, abbiamo fatto quattro incontri con le istituzioni, quindi il Consiglio, dell'Unione e quindi i comuni, i consigli comunali dei comuni, con i servizi territoriali, quindi medici di medicina generale, servizio sociale, il SERT e così via, e anche il Patto per la Scuola. Abbiamo fatto una campagna comunicativa che è partita da 2 settimane, poi passerà anche in radio e anche su alcuni giornali e stiamo diffondendo i materiali ovunque, quindi nelle farmacie, i centri sociali, le associazioni, i medici. Abbiamo fatto una serata formativa sul gaming online per educatori, insegnanti e genitori. Questa è stata solo una delle prime iniziative perché ne avremo altre in futuro.
come sensibilizzazione al cittadino abbiamo intanto realizzato uno spettacolo che è stato allestito a Carpi quest'estate e una mostra umoristica che forse avete visto perché siamo venuti anche qui per la Sagra il 22 e sta girando tutti e quattro i comuni, giusto per iniziare un po' a portare il tema, perché a volte non è neanche un tema pensato, no, dai cittadini. E successivamente, ecco, le prossime iniziative che partiranno, continueremo con gli incontri informativi nei circoli, nelle camere del lavoro, insomma, dove avremo modo di portare i dati e un po' di informazioni sui servizi, perché quello che vediamo è che i servizi di cui vi ho parlato sono poco conosciuti, quindi i cittadini che ne hanno bisogno già hanno paura ad avvicinarsi, se poi neanche sanno che esistono, e quindi io invito sempre a darci una mano a divulgare queste informazioni. E partiremo da questa settimana con delle attività nelle scuole, quindi da questa settimana verranno inviate alle scuole medie e superiori di tutta l'Unione un questionario per raccogliere i dati sulle abitudini di gioco dei ragazzi. Sono due questionari diversi, le età sono diverse, però per noi è un elemento molto importante. E a gennaio dovremo avere i dati, per cui faremo un momento di restituzione con i genitori, con gli studenti, con gli insegnanti, delle serate formative, degli interventi nelle classi che ce lo chiederanno con degli esperti dedicati. L'idea poi è anche di coinvolgere le società sportive in un momento finale di festa e di chiusura un pochino del progetto. Questa è la campagna che forse avete visto in giro e niente, per qualsiasi informazione siamo qua.
Così? Grande. Presidente di Federconsumatori Modena, due minuti soltanto per dirvi che questo incontro avviene a pochi giorni dalla presentazione del rapporto delle Tele d'Argine, ma avviene anche nella giornata in cui stamattina abbiamo presentato il terzo rapporto provinciale sull'azzardo. L'abbiamo fatto, lo costruiamo assieme ad Arci ed Acli in collaborazione con Unimore, con la Caritas diocesana e con il sostegno di tante realtà locali, fra cui anche la vostra. E l'ASL, ovviamente, che per noi è una presenza determinante. Vedrete che le nostre analisi non occupano lo spazio che spetta alla nostra sanità pubblica, quindi diciamo così, si limitano a esaminare dati e numeri, tendenze e a interpretarle. Interpretarle vuol dire anche dire cose assolutamente sgradevoli, come quelle relative alla sovrapposizione in molti casi di fenomeni di illegalità dentro l'azzardo legale, che possono spiegare alcune anomalie. Lo abbiamo fatto recentemente nel rapporto presentato alla Camera dei Deputati che riguardava soprattutto l'online, rendendo evidente che i numeri di 4-5 regioni del sud Italia non si possono spiegare altro che con la decisione delle mafie di investire dentro l'azzardo legale, ma in un contesto molto diverso come il nostro, qualche fenomeno può essere facilmente intuito. Noi stamattina abbiamo raccontato che i soldi buttati dai modenesi nei fossi della nostra provincia corrispondono a 270 milioni di euro, una cifra che può insomma così essere, è talmente grande che è difficile da quantificare. Quindi abbiamo provato a dare questi elementi: 16.000 uomini e donne che in questa provincia la mattina si alzano, vanno a lavorare, siccome lavorano a tempo pieno tornano la sera tardi, e mettono insieme in un anno il gruzzolo che gli serve per vivere, per fare degli investimenti, per costruire la propria famiglia. Bene, queste 16.000 persone, pensate, hanno la retribuzione, il salario azzerato, perché corrisponde alle perdite complessive in questa provincia. Oppure abbiamo detto che il costo dell'ospedale di Baggiovara, 190 milioni, anche adeguandolo ad oggi, è comunque al di sotto delle perdite che hanno i modenesi, che hanno avuto i modenesi nel 2022. Oppure il buco della sanità, di cui abbiamo parlato tanto, 149 milioni, che è la metà di quello che viene buttato in azzardo. Il gioco online, ce lo dirà Massimiliano, è l'elemento sul quale dobbiamo alzare tutti l'attenzione. Fino a qualche tempo fa, un'amministrazione locale, degli amministratori che sensibili su questi temi, davano corso alla legge regionale, all'eccellente legge regionale che abbiamo, applicavano rigorosamente il distanziometro, facevano anche moral suasion, cioè spiegavano a degli imprenditori che venivano a annusare il territorio che magari non era il caso di farlo. C'erano anche cose che insomma, non sono numeri, insomma, ma sono cose che sono successe. Il gioco online spiazza tutti, spiazza l'azione di tutti. Qual è il ruolo di un'amministrazione locale? Qual è il controllo sociale che si può esercitare su un ragazzo che gioca nella sua cameretta un sacco di soldi? Beh, dobbiamo pensarci insieme, dobbiamo studiare, dobbiamo costruire una modalità per aggredire questo fenomeno che ha dei numeri spaventosi di incremento un anno dopo l'altro, indipendenti dal Covid. La lettura che si dà è: beh, c'è stato il Covid 2 anni, è chiaro che la gente si non è così, torna ai livelli precedenti anche il gioco fisico, e quindi questo è tutto in più, riguarda tantissimo i ragazzi e le ragazze, a volte anche minori, che giocano con identità false, esattamente come quando vanno a comprare le sigarette al distributore, e giocano a volte anche somme rilevanti. E poi, e concludo, c'è la questione della legalità. C'è la questione di infilare dentro il gioco online, in particolare, un po' meno nel gioco fisico, dei capitali provenienti da attività illecite. Noi segnaliamo anche che, ad esempio, l'edilizia in questa fase, con le vicende del 110, ha prodotto delle ricchezze non ufficiali che possono essere state utilizzate in questi luoghi, ma possono esserci anche altri fenomeni. Qui le attività di controllo sono facilitate, se si fanno ovviamente, dall'identificazione perfetta del giocatore, sempre che non sia un prestanome. Questo consente una definizione territoriale molto precisa del gioco. Campogalliano ha dei problemi. Lo dico subito io, così non lo dite voi: quello del gratta e vinci, ovviamente, in un territorio come questo, con 2 strutture autostradali, è un numero che va preso con le pinze, perché il peso su una popolazione come questa delle 2 strutture non è quello di Modena, insomma. E quindi ci dirà qualcosa Massimiliano, ma rapidamente. Il numero invece che esce rispetto al gioco online è un numero molto preoccupante, che merita la vostra attenzione. Prego Massimiliano.
Grazie mille. Intanto cercherò adesso in pochi minuti di darvi i numeri principali. Adesso i numeri sono tanti, partirei proprio da una considerazione che è stata detta all'inizio dall'assessore. I dati sono spesso confusi, sono pochi, o meglio, sono molti ma sono confusi, vengono dati tardi, quindi tenete conto che a livello nazionale abbiamo un'unica fonte ufficiale dei dati, che è Agenzia Dogane e Monopoli, che ha il monopolio sui dati e fornisce i dati con quasi un anno di ritardo. Un anno di ritardo in un panorama come quello dei giochi, che è un panorama che necessiterebbe invece di informazioni tempestive per chi sui territori deve pianificare delle attività. I sindaci, gli enti locali, il terzo settore, l'ASL, avrebbe bisogno di dati certi, rapidi, per una programmazione anche per il contenimento della ludopatia, ma anche di tutte le attività svolte sui singoli territori. Non accade così. Noi oggi, fra l'altro, siamo in una situazione in cui, per darvi l'idea, a livello nazionale, anche facendo un rapporto improprio, nel 2022 sono state spese, investiti in giochi, considerando sia il canale fisico che quello online, 136 miliardi di euro. È una cifra quasi che si fa fatica a scrivere. Secondo le nostre stime incrementerà a 143 miliardi nel 2023, quindi nell'anno in corso. Stiamo parlando di una quota che occupa circa più del 7% del PIL nazionale. In questo panorama, per darvi l'idea, il turismo è al 7%, quindi il gioco ha un volume più alto. In questo panorama l'Istat è assente, cioè l'Istat non analizza questo settore. Quindi per chi è chiamato a poter di fatto dare delle stime e dei calcoli su questo fenomeno non è sicuramente semplice, quindi ci si inventa un'architettura statistica di stime per poter colmare quelli che sono i buchi, che è quello che si fa solitamente in questi casi, dando un intervallo di confidenza e una stima. Ci sono due dinamiche molto chiare che valgono sia per il dettaglio nazionale che per quello locale. Lo scenario di fondo è quello del gioco online che cresce. Il gioco online cresce, si diceva bene prima, non è solo Covid, nel senso che nel biennio pandemico 2020-21 sicuramente il gioco online ha avuto una crescita importante, ma è una crescita che descrive una modifica strutturale nelle abitudini di gioco. Ormai il gioco online diventerà in tutti i territori nel breve medio periodo il canale di gioco principale, non lo è ancora mediamente nel territorio modenese, non è così, mentre abbiamo aree neanche nell'Unione Terre d'Argine, abbiamo aree invece come per esempio l'Unione Terre di Castelli, Vignola, in sostanza, dove il gioco online è già la tipologia di gioco appunto principale. Comunque quella cresce. Il gioco online, ricordo tutti, che è conveniente per tutti, è più conveniente per tutti, è più conveniente per chi organizza il gioco, perché non ha spese fisse, alcune delle spese fisse tipiche, la locazione di uno spazio dove far giocare non ho alcune spese fisse del personale e soprattutto posso raggiungere chiunque in qualunque ora del giorno e della notte su qualunque strumentazione. L'altra parte è che online si possono implementare quotidianamente un'infinità di giochi, quindi io posso tranquillamente implementare giochi senza soluzione di continuità. Tenete conto che oggi sulle scommesse, le scommesse online in particolare, sugli eventi sportivi, io posso scommettere su 80 tipi di evento diverse su una singola partita, quindi non scommetto solamente sul gol, sul giocatore che farà gol o sul risultato finale, ma posso scommettere anche sull'evento singolo del tipo chi prenderà il primo cartellino giallo, quindi è abbastanza semplice fare una combine dove dico da un calcione a uno e prendi il primo cartellino giallo, cioè potete capire che questa parte è estremamente complessa. Dicevo che il gioco online è più conveniente per tutti perché anche per chi gioca, mediamente il banco nel gioco online si trattiene il 5% delle giocate, nei giochi fisici mediamente si trattiene il 23%. Ora è facile capire anche che un tipo di canale sul quale investire moltissimi soldi in cui la perdita è solo del 5% è perfetto per il riciclo dei soldi, quindi questo è l'altro aspetto particolarmente complesso. Il gioco online pone degli obiettivi, degli interrogativi e delle sfide nuove anche sulla parte del contenimento e su chi deve fare azioni mirate alla ludopatia poi in questo senso. Questa è la prima parte. La seconda parte, diciamo, il secondo punto fermo è che il gioco fisico però è tutt'altro che morto. Chi dava per spacciato il gioco fisico ha sbagliato parecchio, nel senso che nel 2022 il grosso della crescita che c'è stato, sia a livello nazionale che a livello anche locale di Unione Terra d'Argine, è stato per l'incremento del gioco fisico. Il gioco fisico dalle macchinette, quindi VLT, AVP, Totem, che sono diciamo l'avanguardia delle macchinette, fino al Gratta e Vinci, sono giochi che hanno avuto impulsi importanti. Se facessimo un paragone con la meccanica razionale, sembrerebbe quasi che nel biennio pandemico c'è stata una molla che si è compressa, che poi è stata rilasciata nel 2022 e tutto si è tramutato in volumi di gioco. Nel 2023 questa accelerazione ha avuto un decremento, quindi siamo tornati su livelli, fra virgolette, normali di crescita comunque del gioco fisico, ma c'è stata l'esplosione dell'online. Tenete conto che sul gioco fisico stiamo tornando rapidamente ai livelli pre-pandemia, quindi per dirla anche con un paragone, se, e dopo le vedremo, se paragonassimo il volume di gioco dell'azzardo legale ad una torta, è una torta che cresce sempre. Poi possiamo dividere gli spicchi fra giocato online o giocato fisico, ma la torta cresce sempre, quello è la parte più preoccupante. Andiamo a vedere subito i giochi. Ti dico anche la pagina, Valeria. Sì, dei dati territoriali. Ah, il gioco, scusate, una cosa che mi ero dimenticato, il gioco online ha il suo motore a livello nazionale nel Sud Italia. Noi abbiamo fatto una serie di analisi che abbiamo pubblicato nel nostro libro nero del gioco sul gioco online. Abbiamo comuni del Sud Italia che hanno valori di giocato pro capite che sono 5-6 volte la media provinciale, ma di province che sono 5-6 volte la media nazionale. Quindi un comune come Casal di Principe, che è abbastanza noto alle cronache, ha valori che sono 10 volte il dato del medio del Nord Italia, e se facciamo la sovrapposizione fra i comuni che hanno avuto lo scioglimento negli ultimi anni per mafia e questi comuni dove hanno i valori più alti, c'è una sovrapposizione quasi perfetta. Quindi è chiaro che ci sono delle scelte della malavita organizzata su alcune tipologie di investimento che sono molto chiare, il che non vuol dire ovviamente che non ci sia investimento nel gioco fisico, ma il canale online è perfetto per queste cose, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, chiaramente con i fatti di cronaca. E andiamo alla pagina 19. Ok. 14, scusa. Dopo 40 anni ha vista. Quindi andiamo appunto con i dati a livello locale. Si diceva prima, considerando i 4 comuni dell'Unione nel 2022, quindi gli ultimi dati, sono stati investiti 272 milioni di euro in giocato, sia per il fisico che per l'online insieme. Anche qua le prime volte che si fanno le elaborazioni su questi dati vengono controllate tante volte, perché sembra, si dice, no, non possono essere tanti soldi, c'è stato sicuramente un errore. In realtà purtroppo i dati sono reali, è sempre bene, come si diceva prima, utilizzare dei termini di paragone per poter analizzare i dati. Insomma, il nuovo ospedale di Carpi come quadro economico di opera ha 126 milioni di euro, quindi vuol dire che qua parliamo di una cifra che è il doppio in un solo anno. Quindi parliamo di queste tipologie di dato. Se li portiamo sul dato pro capite, abbiamo, considerando la popolazione maggiorenne, superiamo i 3.000 euro all'anno di giocato, considerando sempre l'online più il fisico. La media della provincia di Modena sfiora i 2.400 euro. E abbiamo appunto 41 milioni di euro di perdita sui quattro comuni. La stima sul 2023 è una stima ancora in crescita, quindi arriviamo a quasi sfiorare i 300 milioni di euro investiti sui quattro comuni. Il 70% della crescita sarebbe dato dall'incremento dei giochi online che coprono il 45% dell'investimento complessivo su questo territorio, quindi il 55% sono ancora giochi fisici. Per fare queste stime abbiamo fatto una serie di analisi che mettono in correlazione il giocato con gli alcuni indicatori di fragilità socio-economica sui territori, partendo da un'idea. Ci sono due tipologie di giocatori principali: chi investe risorse importanti e chi ha una capacità economica. Quindi in valore assoluto le risorse economiche vengono investite da queste tipologie di persone. L'impatto maggiore però l'abbiamo su tutti coloro che investono cifre che in valore assoluto sono minore, ma che occupano il 90% o a volte il 100%, si diceva prima, delle quote. Non abbiamo neanche i soldi per telefonare, per ricaricare il telefono. Quindi, concentrandoci su questa seconda fascia di popolazione, queste sono quelle persone sulle quali fa maggiormente presa il messaggio che arriva dai grossi player mondiali che gestiscono le piattaforme sia online che fisiche. Il messaggio è molto chiaro, il messaggio è: tu non hai bisogno di una collettività, tu non hai bisogno di far rete, tu in un colpo solo puoi cambiare la tua vita. Questo è il messaggio deleterio che arriva. Quindi abbiamo una prima fase in cui io spendo tutto quello che ho per poter fare questo colpo della vita. Dopodiché abbiamo la fase 2. La fase 2, che è il secondo colpo del volano, in sostanza è: il gioco d'azzardo diventa la tassa occulta, cioè mi fa stare in povertà, mi fa rimanere in povertà, diventa una tassa sui capitali bassi. Quindi, mettendo insieme queste due tesi e individuando degli indicatori che riescono a descrivere in senso predittivo anche queste due situazioni, arriviamo al individuare quelli che sono gli indicatori a pagina 16, dove sono gli aerogrammi. Questi sono gli aerogrammi del giocato sull'Unione Terre d'Argine dal 2019 al 2023, quindi abbiamo preso l'ultimo anno pre-pandemia e l'anno in corso. Come vedete, al di là del colore giallo e blu, abbiamo palle che sono sempre più grandi, individuano e picchiano sempre maggiormente. Abbiamo incontrato poi il primo scoglio sulla disponibilità dei dati, nel senso che dal 2019, quindi andiamo all'infografica alla pagina 18, in sostanza, ecco questa, praticamente dal 2019 con una norma nazionale sono stati secretati i dati sul giocato fisico a livello territoriale comunale, quindi e anche provinciale, quindi i dati delle macchinette in sostanza non sono più disponibili, un ente locale li può richiedere ma non può diffonderli, è vietato diffondere i dati, quindi in sostanza vanno stimati però hanno lasciato liberi i dati dell'online per qualche motivo, anche pur essendo maggiormente pericoloso, e di giochi come il Gratta e Vinci. Abbiamo fatto due focus su queste due parti. I giochi online sui quattro comuni raccolgono complessivamente quasi 117 milioni di euro nel 22, 1.533 euro pro capite, il Gratta e Vinci 20,6 milioni di euro, 230 euro pro capite. Il Gratta e Vinci è considerato erroneamente il meno pericoloso dei giochi d'azzardo, non è affatto così, è un gioco d'azzardo a tutti gli effetti. Mediamente nel Gratta e Vinci è vincente un tagliando su 4, si vince però una cifra bassissima che viene reinvestita immediatamente in gioco. Quindi è pericolosissimo, non è solamente il gioco degli anziani, come si può appunto pensare, anche tante ragazze giovani giocano al Gratta e Vinci, come si diceva prima. Poi ci sono le distorsioni, le aberrazioni del tipo del nonno che compra, e quando il nipotino compie gli anni gli compra il mazzetto dei Gratta e Vinci, che è una cosa sulla quale ovviamente occorrerebbe riflettere e riflettere parecchio. E passando appunto al gioco online a livello comunale, abbiamo detto quella che è la spesa media pro capite, poi però abbiamo stimato quella che è la platea dei giocatori effettivi, sistematici. Tenete conto che nell'Unione Terre d'Argine abbiamo nel 2022 abbiamo 4.300 giocatori sistematici, vuol dire che giocano davvero tutti i giorni, o quasi, o quasi. Tenete conto che erano 3.400 l'anno scorso, nel 2021, quindi vuol dire che in un anno sono cresciuti quasi di 1.000 persone. E queste sono teste reali. La quota giocata media mensile sfiora i 2.300 euro. Quindi vuol dire che siamo a 27.000 euro all'anno. Ora provate a mettere insieme questo dato con la retribuzione media mensile, con il costo della vita che morde, che è all'8%, e a tutto quello che costa un canone di locazione di una casa, ed è facile arrivare alle situazioni tragiche che devono portare a quella che è il primo messaggio che vogliamo dare con questo report e la prima richiesta. Occorre arrivare a un bilancio complessivo dell'azzardo, cioè non può essere che il bilancio sia un bilancio economico sia a livello nazionale che a livello locale, dato solamente da quanto guadagna l'erario, o comunque cioè occorre fare un bilancio reale dove dentro devo mettere anche una vita rovinata, un nucleo familiare che si sfascia, un'azienda che viene venduta e fallisce, cioè tutte queste devono essere le poste di un bilancio sociale complessivo che deve essere fatto sia a livello nazionale che a livello anche locale, fino sui singoli territori. E, venendo ai dati dell'online, sempre sul quadriennio che va dal 19 al 22, passiamo come unione da 44 milioni a 116, quindi di fatto viene triplicato il volume. Campo Gagliano passa dai 3 milioni del 2019, 3 milioni 8, ai 9 milioni 7. Tenete conto che dal 21 al 22 passa da 5 milioni 8 a 9 milioni 7. Cioè i dati sono estremamente preoccupanti su questa parte. E questo si vede anche poi se passiamo al valore pro capite, quindi eravamo a 607 euro su Campo Gagliano nel 19 per arrivare a 1569 euro. Campo Gagliano nell'hit parade provinciale, considerando i 47 comuni, è di fatto al sesto posto dopo Pieve Pelago, di cui vedremo dopo, però con davanti Sassuolo, Camposanto, Carpi, Castelvetro, e poi abbiamo Campo Gagliano. Per darvi l'idea, Sassuolo come comune è a 2.084 euro. Pieve Pelago è a 3.400 euro quasi. Però su Pieve Pelago si apre uno di fatto di quegli interrogativi sul quale forse è bene spendere un minuto. Pieve Pelago passa da 2.300 abitanti, passa in un anno nel giocato online da 400.000 euro a 5 milioni e mezzo. Non è un errore, è un dato reale, quindi abbiamo due casi. Ci sono due super giocatori che stanno, oppure qualcosa non va e c'è qualcosa di diverso. Però come l'abbiamo visto noi online, immagino che ci siano altri casi di questo tipo e forse sarebbe meritevole d'approfondimento. Un'altra situazione strana: Matteo Messina Denaro giocava a Texas Hold'em con l'identità di una signora di 93 anni e spendeva 10.000 euro a botta. Ora, al di là di che dietro ci fosse Matteo Messina Denaro, nessuno ha avuto il dubbio che forse una signora di 93 anni non avrebbe giocato quelle cifre a Texas Hold'em, probabilmente non avrebbe mai aperto un conto, o difficilmente, forse era il caso di andare a vedere questi casi estremi. Ecco, e sono queste le cose che ci dicono che forse c'è un'attenzione che andrebbe riportata, magari mantenuta alta, e in questo gli enti locali hanno un ruolo centrale oltre al terzo settore, proprio per mantenere alta l'attenzione su questa parte. Venendo, torno al dato di Campo Gagliano, andando avanti con le analisi, arriviamo a quello del focus delle Gratta e Vinci, poi siamo quasi alla fine. Il Gratta e Vinci in generale ha avuto. Un'altra cosa che riguarda l'area dell'Unione in generale, dell'Unione Terre d'Argine. La conformazione del giocato sul territorio modenese individua due poli principali, e il dato viene confermato anche dalle stime. Il grosso delle giocate sul territorio modenese si concentra su due poli: l'Unione Terre d'Argine, Carpi in particolare, e il distretto ceramico, quindi non è tanto sul capoluogo Modena. Quindi abbiamo volumi di gioco importanti che si concentrano su questi due territori, sia sull'online che sul fisico. E sul fisico vale anche quella roba strana che impatta moltissimo, per esempio sul Gratta e Vinci, che non c'è spot migliore di una vincita. Quindi in sostanza, quando viene fatta una vincita al Gratta e Vinci, il tabaccaio espone un mega cartello: vinti qui x mila euro, i giornali danno risalto a questa cosa, tutti sono contenti, e però invece questa è una roba assolutamente deleteria, e si crea fra l'altro quella sorta di migrazione di turismo del gioco che non ha fondamento scientifico, però tutti vanno lì perché pensano che in quel posto ci sia una sorta di alea. Quindi questa roba qua vale per Carpi, vale per Sassuolo, Sestola, appena avremo i dati, sarà una cosa incredibile, perché sono stati vinti a novembre dell'anno scorso 5 milioni di euro, quindi immagino le peregrinazioni a Sestola per questa roba qua. Ma può darsi, effettivamente lui, effettivamente sono vicini, ecco, guarda. Effettivamente potremmo effettivamente aver trovato, però quelli sono, purtroppo è sull'online.
Tutti gli anni quello, perché secondo me è uno a Vive Pelago, perché passare da 3.200 medi a Vive Pelago a Rio Lunato, gli altri comuni circostanti che hanno 300-400 euro di media, vuol dire che c'è uno, tutti gli anni ci lascia 200-300-400 mila euro, è ben curiosa questa cosa qua, eh?
O
siamo di fronte a un fenomeno di ludopatia di una persona con delle importanti risorse, o se no c'è una continua operazione di riciclaggio di capitale.
C'è qualcuno
che... Hai detto il caso di Carpi con Fabia? Hai già detto?
No, non ho ancora detto.
Ecco, questa classifica sembra una classifica tranquilla, perché vede Carpi a metà strada. Carpi noi la chiamiamo una delle due Las Vegas della provincia di Modena, sono Sassuolo e Carpi, vince sempre Sassuolo, ma in realtà è una classifica davvero amara, perché nella dimensione all'incirca come Carpi,
come demografia,
no, c'è solo Pavia sopra Carpi, cioè Carpi è la seconda. Noi avevamo anche verificato che in regione l'anno scorso, quest'anno non l'abbiamo fatto, Carpi era prima in una classe di dimensionale, era prima in regione per la quantità di gioco. E qui vorrei ricordare che c'è una... questo non doveva dirlo perché è politicamente scorretto, comunque la dico lo stesso, c'è una comunità straniera che è particolarmente avvezza al gioco d'azzardo, è quella cinese, che gestisce anche sale gioco fisiche, e attorno alla quale ad esempio si era creato negli anni passati, da un po' di anni non si possono più vedere i numeri, il record di Prato, cioè Prato era la città d'Italia con la maggiore quantità di giocato, e veniva ricondotto al riciclaggio nelle macchine, nelle slot dei proventi di quella comunità, il tessile eccetera eccetera. Quindi insomma qualche elemento potrebbe esserci anche in questo territorio.
Se andiamo un attimo avanti a pagina 22 solo, anche questa cartina, guardate qua, abbiamo messo sull'online in questo caso, ma l'abbiamo fatto anche sul Gratta e Vinci, abbiamo confrontato Unione Terra d'Argine, Unione Comune del Distretto Ceramico con di fatto altre due unioni in Emilia Romagna che sono demograficamente simili, cioè non c'è confronto, guardate quanto è la differenza. Un'altra cosa che invece questa riguarda il Gratta e Vinci, riguarda Vignola, per darvi un'idea di quanto sia importante di quanto sia forte lo spot di una vincita, nel 2022 la giocata media a Vignola è più alta che a Cesenatico. Ora, tenendo conto che il Gratta e Vinci è un gioco fisico, quindi al numeratore ci sono tutte le giocate delle persone che acquistano un tagliando su quel territorio indipendentemente dalla residenza. Quindi, mentre sul giocato online c'è una correlazione fra residenza e giocato, quindi il conto, qualcuno dice, caspita, Cesenatico ha 5 mesi all'anno dove ci sono migliaia di persone, è impossibile, contando che il denominatore è simile, perché Cesenatico e Vignola hanno un numero di residenti simile. Non è così, cioè conta molto di più, è talmente tanto nella mente del giocatore, è profonda l'idea del luogo fortunato che è che batte qualunque legge fisica anche. Chiudo perché siamo già arrivati lunghi. In sostanza, guardate, vi chiedo solamente di guardare nel report che è scaricabile anche dalla pagina Facebook di Fede Consumatori, le ultime pagine. Abbiamo fatto una stima, in sostanza, di quello che è il giocato illegale, sia il giocato illegale in senso stretto, quindi le bische clandestine o comunque tutto ciò che è sale giochi clandestine che sono all'esterno della parte legale, e andiamo proprio alle ultimissime pagine. Però, e qua c'è un valore che è un valore alto sicuramente, e mette la luce anche sul fatto che dove si sviluppano questi tipi di attività si sviluppano poi tutta una serie di attività a corollario, compro oro, la parte dell'usura, cioè tutto ciò che serve a mantenere a galla il giocatore perché resti vivo per poter giocare, in sostanza. Ma noi abbiamo anche tutta l'altra parte, che è la parte del giocato illegale che si inserisce all'interno della filiera legale, però quindi il giocato illegale che si inserisce nei gangli in un certo punto della filiera legale, che sia un server che viene craccato e viene portato a Malta e devia la parte delle risorse, dei dati su Malta, e ci sono tutta una serie di canali che sono estremamente pericolosi, anche perché ricordo a tutti che il gioco online impatta tantissimo sui giovani, impatta tantissimo sui ragazzi giovani. I giovanissimi iniziano già a giocare con dei videogame che non sono ancora gioco d'azzardo, ma che sono propedeutici poi al gioco d'azzardo vero e proprio, perché hanno già la conformazione e la caratteristica di gioco d'azzardo. I ragazzi un po' più grandi hanno il gioco d'azzardo già. Giocano anche con identità false e spesso mettono in correlazione il gioco d'azzardo col trading online, e quindi il giocare in borsa diventa un gioco a sua volta d'azzardo. Se mettiamo insieme tutte queste sfaccettature, ci rendiamo conto di quanto sia complesso e di quanto nel nostro stato ci sia ancora tanto da fare. Io mi fermerei e poi se ci sono domande volentieri.
Grazie dell'illustrazione, che anche se è stata veloce, insomma, è stata molto chiara. E prima di passare la parola ai consiglieri, chiedevo, dunque, non ho capito se abbiamo il report già noi consiglieri, e se altrimenti magari se è scarica o ce lo mandate per favore in segreteria. C'è già, perfetto, quindi ce l'abbiamo tutti, bene. Sì. Sì.
Devono essere letti, perché nel provinciale, ad esempio, ci sono i dati della foto con il resto della provincia, non soltanto come
dicevo. Bene, allora la parola ai consiglieri, poi avevo un paio di cose anch'io da dire. Chi vuole? Consigliere Rubiani, prego.
Sì, ero rimasto basito già quando avevamo letto il report che ci avete mandato, perché sono cifre veramente da panico, non solo così in generale, ma pensando a Campogalliano, c'è 3.000 euro per abitante adulto, 18, non ricordo più il limite superiore, 65 mi pare, 64, e poi pensavo, ok, mia moglie non ci giochiamo, quindi da qualche altra parte c'è qualcuno che ha 6.000 euro in più da spendere. Parlavamo adesso con consigliere Lugli, neanche lui gioca, sono 9.000, cioè voglio dire, c'è qualcuno davvero che ci lascia la vita. Ecco, l'unica cosa, considerazione ulteriore era, perché leggendo sostanzialmente si evince quello che ci è appena stato raccontato, ok, ma il gioco online che ci fai? Uno si attacca al suo computer e fa quello che gli pare. Cioè noi non ci possiamo fare niente, e qui sembra che non ci possiamo fare niente, poi magari gli esperti potrebbero dirci, no guarda, se le leggi fossero fatte così potrebbe essere un aiuto per noi, ma crediamo quindi che il tema possa sicuramente essere anche un altro. Cosa facciamo per educare la gente? Perché la gente arriva al gioco d'azzardo, e cosa facciamo per evitare che faccia il passaggio verso il gioco d'azzardo? L'ultima affermazione, che non avevo trovato e quindi mi ha spiazzato ancora di più, perché poi i nipoti qualche videogioco lo fanno, è preoccupante. Cioè i giovani partono col videogioco, poi andiamo al gioco online, magari in borsa, e poi dopo, finché ci siamo, cominciamo a giocare d'azzardo. Se ho capito bene le ultime affermazioni fatte, cosa facciamo per disincentivare ciò? Io credo che il tema che abbiamo davanti noi, e che non credo si risolva in una serata, sia proprio provare a capire cosa si può fare, partendo almeno dalle giovani generazioni, a disincentivare questa trafila del disonore, e poi capire anche perché un adulto, cioè, ma io me lo sono chiesto, ma sì, qualche schedina Totocalcio anni fa, qualche volta adesso il Superenalotto, ma quelle cose che passano a volte, boh, ah, avevo giocato, chissà se ha vinto, di 6 mesi fa, boh, adesso faccio vedere, cioè roba così credo che sia abbastanza normale. Ma la sistematicità che diceva prima del giocatore, non ricordo chi dei due, quotidiano, dico, caga, niente da fare. Ecco, quindi potremmo porci il tema, non solo come consiglieri comunali, ma come rappresentanti di gruppi di opinione, di gente, ma cosa possiamo fare per capire come mai c'è questo passaggio e quindi per contrastare questo passaggio verso il gioco. Io credo che più di così non si possa dire, poi se ci sono risposte le ascolto volentieri, grazie.
Grazie consigliere, altri? Scusa, ci sono altri? Govoni, prego.
Allora, su perché si gioca... Avevo detto che noi non abbiamo intenzione di invadere il lavoro della sanità pubblica, che ha ormai ha costruito dei profili molto raffinati di giocatori, di potenziali giocatori, chiaramente si riempie un vuoto, però ecco, non mi sento autorizzato a dare con le competenze di un'associazione di consumatori un volto preciso al giocatore. So una cosa però, che c'è un lavoro di cui siamo orgogliosi, è quello che facciamo nelle scuole e che abbiamo portato anche nel progetto Un'agine all'azzardo, che è un progetto di cui dovete essere orgogliosi, perché è innovativo, è l'unico in Italia che ha costruito una rete di questa natura e sta diventando il riferimento di tutta la provincia, di tutte le unioni, per costruire delle cose simili. Per non sprecare le energie e le risorse, che non sono tante, ma che se convogliate bene, in operazioni di rete, possono avere, non dico successo, ma sicuramente lavorare al contenimento. Lei faceva la domanda da mille pistole, che cosa si può fare contro il fenomeno dell'azzardo online? Ho la risposta, quindi mi vengono mille pistole. La prima cosa da fare è pensare a quali cambiamenti normativi e legislativi bisogna mettere in campo per evitare che noi tra un po' di anni contiamo quante volte si è moltiplicato nuovamente questo fenomeno. 3 volte dal 2019 al 2012? 3 volte. Capite che se queste cifre si moltiplicano in altri 4 anni per altre 3 volte, di che cosa stiamo parlando? E quindi è necessario un lavoro di contenimento per via legislativa del gioco online, non un divieto, che sarebbe assolutamente controproducente, ma ad esempio, prima cosa, contrastare davvero la pubblicità del gioco. È una panzana quella che in Italia è vietato il gioco d'azzardo, basta girare in rete per avere, come dire, 300.000 stimoli di questo tipo, sono i principali inserzionisti ormai in rete, ci sono una dozzina di siti cosiddetti giornalistici del mondo dell'azzardo che altro non fanno che pubblicità, in realtà veicolando notizie di qualunque tipo del gioco d'azzardo. Quindi dare corso al divieto di pubblicità. Seconda cosa, ridurre il numero dei giochi, che non vuol dire vietarli. Però ecco, mi è venuto mal di stomaco l'altro giorno quando in agenzia Dogane Monopoli, che è un ente pubblico che dovrebbe avere uno sguardo un po' più stappavano una bottiglia di champagne, trovate le foto sul loro sito, per l'avvio dell'ennesimo milionesimo gioco d'azzardo. Non c'è niente da festeggiare, per favore, ma c'è da ridurre l'offerta. Poi ci sono delle azioni che riguardano anche il gioco fisico, perché rischiamo adesso di considerare il gioco fisico una roba del passato che non ha, invece i numeri sono tornati a quelli che erano clamorosi del 2019, quindi continuare contemporaneamente l'azione. Io penso che sul gioco fisico bisogna dare più ruolo ai sindaci, ai comuni e alle amministrazioni locali, che possono decidere a un certo punto di bloccare la crescita quando i numeri sono particolarmente forti e clamorosi. Cioè, un sindaco può vietare nel territorio del comune, che so, la vendita porta a porta, perché in quel momento non ci sono degli eventi che impediscono di, un sindaco può vietare che si installino altre strutture del gioco d'azzardo se i numeri li hanno resi invisibili, va bene, se i numeri sono tali da creare una condizione di crisi dei rischi per i propri cittadini. Tornando al gioco online, l'altra cosa che bisogna fare, e riguarda tutti i giochi, ma per i giovani riguarda in gran parte il gioco online, è un'operazione educativa di quelle che non fai, diciamo così, facendo un opuscolo, insomma. Cioè devi andare nelle scuole, è una roba pesante, dispendiosa, ma anche di grande soddisfazione. Quando abbiamo fatto le indagini nelle scuole, Campogalliano non è stata coinvolta, sono state coinvolte molto Carpi, Vignola e Modena. Abbiamo scoperto, poi abbiamo letto dopo un'indagine che confermava che i numeri sono quelli. In ogni classe ci sono 3 ragazzi che pensano al proprio futuro come giocatori. 3 è un numero. Oh, alla fine sono questi numeri qua, eh? Alla fine sono i numeri dell'azzardo che vi stiamo dando, il numero dei giocatori. Sono 3 ragazzi che sono già conosciuti dai compagni di classe, che li indicano. A volte ci sono, non sono mai provenienti da classi agiate, mai, non è mai successo. Però vengono da situazioni problematiche familiari, spesso. E spesso, anzi sempre, già giocano, anche se sono minori, sono quasi tutti minori quelli delle scuole, giocano perché c'è tolleranza nel farli entrare in una sala giochi, o giocano perché online usano l'identità del cugino Vito, della nonna che gli ha fornito la... Ecco, andare nelle scuole, ci dovete andare anche voi nelle scuole, non soltanto noi, cioè ci deve andare il sindaco, ci devono andare gli assessori, devono andare a parlare, senza moralismo, perché altrimenti si è perdenti, senza demonizzare niente e nessuno, con dei numeri crudi, anche insomma, io ritengo che i numeri siano forti, perché segnalano una condizione davvero di estrema. Può darsi che i numeri non funzionino, e allora con i ragazzi si parla di altre cose, ci si arriva anche per vie traverse. Tenete presente, e concludo, che qui faremo una prima esperienza anche con le medie, che una volta si chiamavano inferiori, che adesso si chiamano quelle lì. Non andiamo a parlare d'azzardo, ovviamente, però andiamo a parlare di quello che dicevamo prima, cioè andiamo a parlare di giochi, che giochi fai, che cosa fai, da, 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 e parliamo di questi giochi che sono propedeutici all'azzardo, che costruiscono una struttura del giocatore d'azzardo. Sono arrivato fino lì, come sono abile, nonna, mi compri il fucile di precisione, così posso andare a livello superiore. Ci siamo? Ecco, io penso che noi non dobbiamo mai più finire come quello. Cioè, c'è stata una fase in questo paese che corrisponde ai 2 anni della pandemia, un po' prima, i 2 anni della pandemia e un po' dopo, nel quale è sparito sostanzialmente ogni approccio al tema della riduzione dell'azzardo e al controllo dell'azzardo. Abbiamo pensato ad altro. Ecco, quella condizione lì non può più verificarsi. Se c'è un'azione corale, io sono convinto che certo non sparisce l'azzardo, ma si può tornare a numeri europei. Oggi noi siamo in cima a tutte le classifiche, possiamo provare a invertire un trend che altrimenti è questo qua, quello terribile di questa indagine.